Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Una combriccola che non mi piace, Milan e gli altri.
Vergonati Milan.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccola qui la combriccola con Leonardo Manera, non da Salò, allora, ma sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
Voglio far notare che si è avverato quello che io avevo spiccato ieri e per il quale io ero stato dileggiato, preso in giro, schernito, mortificato
no.
Anche umanamente, devo dire.
No, ricordiamo, ieri hai fatto un appello alle più alte cariche.
No, ho detto che Mattarella avrebbe dovuto rispondere a Elon Musk, in quanto ormai Elon Musk in qualche modo fa parte del governo americano, e tu mi avevi abbondantemente preso in giro per questo, sì.
No, diceva,
chi deve rispondere allora? Chi, anche il Papa deve rispondere a Elon Musk, dicendo che era una cosa impossibile. Invece il presidente Mattarella,
ma non ti avevo preso in giro, non avevo detto che era impossibile.
Consiglio superiore della magistratura, avrebbe dovuto rispondere a quello che in qualche modo è un esponente ormai del governo americano, e tu mi avevi pesantemente schernito.
Non è vero. E invece
è quello di cui oggi tutti parlano, l'apertura del giornale radio, anche di Radio 24,
che tu hai anticipato,
che io ho anticipato e per il quale ieri ero stato così messo alla gogna.
Ecco, di cosa si lamenterà oggi Leo? Ecco, prima lamentela, viene bistrattato e schiamato.
Non è una lamentela, è puramente
una
presa d'atto di quello che è, una presa d'atto di un dato di fatto.
Guarda,
diciamo
chi
così.
Ti ho portato qui a occupare lo studio, Occupy Radio 24, è tornato a trovarci Albertone Forchielli. Alberto, ciao.
Senza di te, Leonardo, è un'altra cosa questo studio.
Ecco. Molto bene.
Ma ormai io sono stato messo in disparte, quindi
sei tu che vuoi lavorare in smart.
Bravo, suonagliele, cantagliele.
Figurati.
Ti casco mica. Guarda che ne ha visti più di sgamati più di te, Leonardo. Senti un po'.
Secondo me ci sarebbe bisogno di una presenza femminile fissa in quello studio, perché siano sempre uomini, raramente interviene Elisabetta Fusconi, Miriam Lupetti, però non ci sono donne da noi. È un po' come nella vita.
Ma
adesso mi amareggio un attimo, aspetta che mi sto amareggiando.
Allora, Alberto Forchielli con la sua associazione, insieme a Michele Boldrin, Drin, è arrivato qui con un obiettivo. Ha detto: ho un obiettivo. Dai, spara subito. Alberto.
Superare Vannacci.
Ma dai.
Sì, Vannacci è stata la scoperta politica di quest'anno e noi puntiamo a superarlo.
Ma superarlo cosa? Cioè, più di
come numeri di iscritti. Vannacci è un'associazione con 8.000 iscritti. Ha fatto, e noi siamo già 6.000 rotti e stiamo andando a bocca a tutto spiano.
Sì, ma lui c'ha anche 500.000 voti.
Beh, noi ne prenderemo di più, ovviamente.
E quindi
noi ne prenderemo di più.
Più iscritti, più.
Però il benchmark di brevissimo che mi posso porre è quello di superare Vannacci.
Superare Vannacci nelle iscrizioni all'associazione.
Esatto.
Sei da 6.000?
6.000 corotti, sì.
6.000
ma alti, poi promedio di quasi 50 euro.
Ah certo, sì, perché sì. Ricordiamo la fondazione Drin, movimento drindrin.it, lì trovate tutto. Va bene, c'è Albertone Forchielli con noi fino alle 11, abbiamo tanti temi da affrontare con il buon Pietro La Corte in regia, purtroppo. Con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Vai Pietruzzo! Ma sì che parleremo di Musk, ma ovvio. Qui abbiamo Albertone Forchielli che ha avuto un figlio che ha lavorato con Musk 6 anni. Poi è scappato a gambe levate. Allora, questa è verità.
Sì, non, mio figlio lo detesta, Musk.
Ah, ecco.
Un saluto cordialissimo a tutti.
Ecco, grazie presidente. Soprattutto di aver accolto l'appello di Manera, I'm gonna get myself together now. Yeah, we're gonna per dire chi è il vero presidente americano. Oggi ho qui la prima pagina del Foglio, caro Leonardo, caro Alberto. 6 titoli con la parola Musk. Già in teoria nella stessa pagina non bisognerebbe mai ripetere la stessa parola. Musk agita Fratelli d'Italia, è uno. Poi da Doge a Doge Zaia intervistato su Musk. Mattarella la sberla a Musk. Musk l'oligarca di Trump. La grande moria di Musk. Musk modello Milei, cioè presidente argentina. 6 titoli e 6 articoli su Musk. Ma chi è il vero presidente? Alberto e Leonardo, chi è Alberto? Chi è il vero presidente?
Ah, maschi, ma guarda, secondo me litigano in fretta, eh. Due maschi alfa così insieme, non è mica detto che vadano molti là.
Sì, la teoria dei due galli nel pollaio che si sta facendo avanti, no? Sì.
Sono anche due uomini d'affari, no? In qualche modo, quindi secondo me staranno insieme fino a quando gli conviene. Da tutti i punti di vista, io credo che alla fine forse prevalga quello sul fattore umano.
Più delle personalità.
Anzi, mi stupisce che un uomo di mondo.
Ma non sono così razionali, capito? Maschi è uno che rompe in fretta, e Trump pure. Non sono persone compassate, non sono persone con lunghe tradizioni, non sono persone. Con lunghi established relationship, capito? Tutta gente che rompe.
Gli prendono i 5 minuti.
I 5 minuti, poi gelosia, puoi immaginare.
Però effettivamente su questo Leonardo, secondo me un pizzico di ragione ce l'ha, gli affari, no? Cioè per esempio tutta questa storia Doge, come dicono all'americana, e noi Doge, cioè lui Musk messo a capo di questo Department of Government Efficiency, la spending review americana, che però giustamente mi fa notare prima anche Lorenzo Nespoli, Doge è la criptovaluta, la società di cui lui, Musk, è titolare, e quindi... No, non è, ha investito tantissimo, non è titolare, c'è altre società. Quindi, insomma, puntare agli affari.
Mica facile la spending review in America, ossia le grandi spese sono la sicurezza sociale, l'INPS, diciamo, Social Security, Medicare, Medicaid, le spese di sanità, gli interessi, tutte spese su cui lui non può naturalmente incidere, cioè andare a toccare Medicaid, i Veteran Affairs, tutte queste cose, quindi non è che sia facilissimo risparmiare trilioni, come dice Musk, perché Musk prende quell'incarico e vuole risparmiare trilioni, no?
Certo, mica si accontenta,
miliardi,
mica si accontenta di poco.
Sì, capito? Io non lo so, è mica facile.
E umanamente, ma è vera questa cosa che dicono che Musk faccia 3 domande per fare quasi un primo test a una persona qualsiasi, cioè ti si presenta, se passi queste 3 domande, che nessuno sa quali siano, peraltro, insomma, forse variano, in 3 domande capisce se deve andare avanti nel rapporto con te oppure ti deve cacciare a calci,
no. Però mi sembra abbastanza standard quello delle 3 domande.
Tre domande
per capire il carattere, la personalità,
sì,
di un ipotetico candidato.
Sì, abbastanza standard. Hai poco tempo.
Chiediamola a Stefano Feltri, che salutiamo con grande piacere. Stefano, autore di Appunti, seguitelo sempre con grande attenzione, perché Stefano, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Uno Stefano che, come Alberto Forchielli, conosce l'America. Stefano Feltri ha vissuto in America anche per un po' di tempo. Noi che cosa sbagliamo nel vedere e tratteggiare la figura di Elon Musk da italiani? Cosa non capiamo dello spirito americano, di quello che sta succedendo?
Beh, secondo me, diciamo, noi abbiamo due tare. La prima è che non abbiamo più imprenditori di quel calibro, cioè diciamo dopo Gianni Agnelli non abbiamo più avuto imprenditori con una capacità di condizionare l'intera vita politica di un paese. L'altra cosa è che siamo vittima della sindrome Berlusconi, quindi tendiamo a pensare che il problema degli imprenditori in politica, che siano Musk o Trump, sia il conflitto di interessi, cioè vogliono usare la politica per fare soldi. Qui siamo in un'altra dimensione. Elon Musk ha un patrimonio personale prevalentemente in azioni, che dopo gli ultimi sviluppi è lievitato a 300 miliardi di dollari, quindi diciamo non fa politica per fare soldi. Qui siamo davanti a un fenomeno nuovo, cioè a degli oligarchi digitali che hanno una visione di mondo, hanno una visione della società, hanno una visione proprio della specie umana, che è una cosa, diciamo, anche un po' inquietante, e che adesso ritengono che sia arrivato il momento di porla.
Ma accidenti, forse sta succedendo, forse sta succedendo quello che si è detto per anni per cui si veniva anche presi in giro, cioè che i poteri forti poco alla volta stanno dominando sempre di più, e questa ascesa di Musk dal punto di vista politico forse è l'espressione di questo. Cioè di una democrazia intesa come la intendevamo nel Novecento, che tende a scemare mentre i poteri forti economici, finanziari, digitali stanno prendendo il sopravvento.
Vediamo a che specie umana pensi, Stefano Feltri, poi...
No, io per esempio, io sulla specie umana non ho nessuna particolare opinione, se non il fatto che mi piacerebbe che continuasse a esistere e che non si estinguesse per la crisi climatica, mentre Elon Musk ha una sua visione, cioè lui ha una visione, diciamo, che non lo dice esplicitamente, ma una visione da suprematista bianco, cioè lui è preoccupato del fatto che, diciamo, le persone giuste facciano troppi pochi figli e che se ne facciano troppi le persone sbagliate, e è preoccupato che l'ideologia woke, che secondo lui gli ha sottratto un figlio, che ha fatto una transizione di genere, possa diventare una cosa che condiziona la costruzione della società. Ha questa idea qui, ha un'idea che è contemporaneamente autoritaria e libertaria, che non è così strano, cioè lui ha una visione quasi cinese di questo, cioè questi Forchielli ne sa più di me, ma insomma l'idea che ci deve essere un forte comando, ma poi nella parte di vita privata irrilevante ai fini della traiettoria dello Stato e dell'economia, ognuno deve poter fare quello che vuole, per cui lui deve fare più chetamina e fumare canne nei podcast.
Che ne pensi, caro Alberto? Cioè non fa politica per far soldi, non ne ha bisogno, dice
sono
Stefano Feltri, ma
sono d'accordo.
Per orientare il mondo in un'idea che ha in mente, no?
Cioè, l'altra idea forte che lui ha è che ritiene che il pianeta Terra sia insufficiente a contenere l'umanità e che bisogna rapidamente trasbordare su un altro pianeta.
Marte.
Esatto, questo lo accomuna Jeff Bezos, per esempio, pensa uguale Jeff.
Sì. Però sulla questione.
Sì, però capite che siamo nelle mani di persone che formano la propria visione del mondo da Star Trek, cioè Jeff Bezos ha Star Trek come testo sacro di riferimento. Ora i cinesi hanno tanti difetti, ma hanno, diciamo, il marxismo o i testi di Xi Jinping, non lo so, ma questi hanno Star Trek, Philip Dick e poco altro, e diciamo gente che si faceva di LSD negli anni 70, cioè queste sono le coordinate culturali non sono, diciamo, raffinatissime. Ecco,
aggiungo una cosa, ogni tanto anche da noi arriva qualche mail del tipo: dovrebbero fare, caro Milan, te ministro alla giustizia, Manera ministro alla cultura, Lucchetti ministro allo spettacolo, non lo so, ma io penso che scherzino queste persone. E invece abbiamo fatto l'anchorman di Fox News, Pete Hegseth, uno che ha dei tatuaggi, che dice ci vorrebbero più protagonisti stile Die Hard, quello di Bruce Willis, nell'esercito, a comandare il Pentagono, cioè a gestire 1.300.000 soldati americani. Per carità, sarà anche un po' uno spettacolo gradevole da vedere, ma chissà dove andiamo. Ecco, per esempio, dove andiamo sui dazi? Qui ho... c'è Stefano Feltri, c'è Alberto Forchielli, una domanda va fatta. Pagherà anche l'Europa? Lo chiedo ad Alberto Forchielli.
Assolutamente sì.
E come? Allora, noi alcuni nell'Unione Europea hanno detto viva Trump, adesso pagheremo dazi.
Assolutamente sì. Io credo che non sia negoziabile la posizione sui dazi, perché Trump ha anche bisogno delle entrate fiscali derivanti dai dazi per pagare gli sconti fiscali che pensa di dare... ai ricchi americani.
Quindi che merci
tutte,
che tipo di commercio?
Across the board, tutti. Dal prosciutto alle macchine automatiche, alla moda, across the board, 20% secondo me non ce lo toglie nessuno.
Quindi non solo la Cina. Tu, Stefano, sei d'accordo? Anche l'Unione Europea pagherà?
Allora, sì, però vanno fatte alcune precisazioni. La prima è che se lui mette veramente dazi del 10 o 20% su tutte le merci, ma del 60% su quelle cinesi, in tutti i settori in cui le merci europee competono con quelle cinesi, diventeranno più competitive.
Più competitive.
Relativamente, cioè sì. Si fa una valutazione assoluta, quindi in assoluto perdono competitività, ma relativamente la guadagnano. Cioè, faccio per dire, se noi esportiamo auto elettriche cinesi negli, auto elettriche europee negli Stati Uniti, le auto elettriche cinesi hanno un dazio del 100%, quelle europee ce l'avranno, mettiamo, del 30 o del 20, vuol dire che un'auto europea grazie ai dazi diventa sì. più conveniente.
Ma l'idea, se quella di Trump, è di rilanciare l'economia americana, cioè di rendere tutto perdente rispetto al rilancio dell'economia interna,
sì.
No?
Sì, ma Trump non sa come funziona la macroeconomia, quindi diciamo queste sue teorie sono, diciamo, completamente balle, cioè sono cazzate, non possono funzionare, non c'è uno scenario in cui funzionano. Quello che noi dobbiamo considerare è l'impatto globale. Allora, se le sue guerre commerciali dovute al fatto che lui non sa come funziona il commercio internazionale, pensa che sia brutto che gli Stati Uniti siano in deficit commerciale verso alcuni paesi, ecco, se questa cosa innesca una guerra protezionistica planetaria, cioè tutti cominciano a mettere dazi contro qualcun altro, sanzioni secondarie, per cui se noi prendiamo merci con dentro roba cinese, allora gli Stati Uniti mettono dazi contro noi, eccetera, allora finiamo una grande depressione degli anni 30. Se è una cosa che riguarda Stati Uniti e Cina, l'Europa in mezzo, non dico che può guadagnarci, ma andiamo, può subire meno danni Alberto, che se fosse il bersaglio diretto.
Sì, perché altrimenti se si mettono, scusa, dazi sì. su dazi ovunque, l'ultimo alla fine che ne soffre è il consumatore finale.
Beh, quello alla fine.
Però
aspetta, che Alberto Fucchielli un po'
ha capito quello che a Trump sfugge, cioè che alla fine qualcuno paga e siamo noi.
Tu Alberto che pensi?
Beh, i dazi hanno una loro logica. Prima di tutto il PIL industriale americano è l'11% del PIL complessivo ed è assolutamente troppo basso, ormai è troppo stretta la base industriale americana per reggere una posizione militare strategica come quella americana, ossia sono troppe le cose che vengono prodotte all'estero, sono troppe le robe cinesi anche che entrano nella supply chain militare, non è più possibile, ossia in caso di guerra gli americani o vincono una guerra in due settimane o non la vincono più perché non riescono a rimpiazzare gli aerei, non riescono a produrre le munizioni, non riescono a rifare le navi, quindi c'è una ragione. Ricordiamoci che l'America è cresciuta, è diventata la più grande potenza del mondo applicando grandi dazi. Dal 1820, quando gli inglesi sbarcarono e bruciarono la Casa Bianca, l'America ha messo dazi fino all'inizio del XX secolo ed è diventata quella che è diventata.
Sì, questo è
la Cina è diventata quello che è diventata con altissimi dazi e una forte politica protezionistica.
Sì, quindi, Alberto, quindi questa sintesi trascura alcuni aspetti, però quella era un'economia drasticamente diversa e negli Stati Uniti nel 1860, dopo le elezioni presidenziali del 1860, hanno avuto una guerra civile legata proprio al fatto di quanto dovevano aprirsi al commercio internazionale, perché gli stati schiavisti volevano poter esportare la roba fatta con gli schiavi, gli stati del nord industriali volevano la protezione commerciale per quella che all'epoca era un'industria nascente. Oggi è un contesto completamente diverso, cioè oggi la Apple non fa gli smartphone negli Stati Uniti, li fa in tutto il mondo, quindi è un'economia diversa, non è l'economia del 1820 in cui la questione era se esportare o no il cotone, è una cosa un po' più complicata.
Però
adesso
il tema è interessante, perché insomma Alberto Forchielli è un fautore del dazio come strumento di crescita,
non forse nei confronti dell'Europa ma sicuramente nei confronti della Cina, ecco. Quindi io credo che una politica dei dazi abbia un suo significato.
Io vorrei anche capire un'altra cosa: tutti i giornali scrivono da due giorni che Warren Buffett sta vendendo tutto, vende, qualcuno dice sa qualcosa che noi non sappiamo, anche il nostro Alberto Forchielli ha detto io ho venduto tutto, allora voi sapete qualcosa che noi non sappiamo,
per non restare col cerino in mano,
ho capito, ma
prima i titoli americani, soprattutto i titoli del tech, sono fuori da ogni logica comune. Secondo, la politica di Trump è disastrosa perché porterà ad alta inflazione.
Vabbè, quindi... Ma tu hai venduto prima che vincesse,
esatto,
Trump.
Beh,
prima.
Sì, era lì al. Era
sì,
lì.
Era, sì. Sì.
Per cui io non vedo grandi prospettive per la borsa americana.
Quindi cosa sa Warren Buffett, Stefano Feltri, che noi non sappiamo? Ieri ho letto questo titolo.
Anche perché, scusa, tra vendere tutto e non vedere grandi prospettive c'è una bella differenza.
Diversa, sì.
No, è
diciamo,
la stessa cosa.
Vorrei dire anche Warren Buffett ha 94 anni.
È vero.
C'è anche questo aspetto. Cioè è anche in una fase in cui sta, diciamo, pensando a come risistemare il suo fondo Berkshire Capital che è arrivato a un trilione, insomma, cioè è una situazione che può avere tante spiegazioni, però sicuramente quello che diceva Alberto Forchielli è fondato, cioè la borsa americana è stata trainata da 7 grandi società del tech, Microsoft, Google, eccetera, legate a loro volta al boom dell'intelligenza artificiale, oggi diciamo c'è un po' più di cautela su quali sono le prospettive di questo settore e l'impatto dell'intelligenza artificiale, e quindi diciamo c'è un po' l'aspettativa che questo ciclo potrebbe iniziare a finire. Però va pure detto che appunto Trump è così imprevedibile che la borsa è salita secondo me con dei calcoli completamente sbagliati, cioè dicendo Trump taglierà le tasse alle aziende, ci sarà inflazione, quindi diciamo i titoli obbligazionari si svaluteranno, quindi comunque volente o nolente la gente va a comprare titoli azionari del mercato americano.
Poi c'è Stefano, non solo, ma comunque i dazi sono di loro natura generano inflazione, purtroppo.
Sì.
E poi generano inflazione, ma possono generare anche recessione, perché se è vero il calcolo del Peterson Institute che costeranno in media $2,600 a famiglia, diciamo se gli aiuti dopo il Covid hanno generato l'inflazione, togliergli alle famiglie americane un sacco di soldi rischia di generare una recessione.
Poi c'è anche da dire
sì, ma c'è anche tutto l'impatto sostitutivo delle produzioni che fanno il reshoring, per cui non è così semplice il calcolo. Per esempio i dazi del 25% sulle merci cinesi non hanno generato inflazione, non è provato che ci sia stata un'inflazione,
ma il tema che arriveranno
generata da dazi,
che arriveranno i dazi, insomma è abbastanza scontato,
quello poi ci puoi scommettere,
bisogna capire di che cifra e di che livello. Intanto ringrazio Stefano Feltri, grazie. Il suo appunti, leggete il suo appunti di Stefano Feltri, lo trovate come newsletter, sempre molto informata, grazie a Stefano Feltri. Allora noi andiamo.
Sai cosa ho tratto da tutta questa discussione? Cosa? L'idea che il futuro sia incertissimo e che nessuno le ha idee chiare su quello che può succedere.
Sì, anche se adesso è un periodo tra virgolette di stabilità, forse la borsa ha disposto così anche perché si temevano mesi e mesi
sì, scontri, però riguardo il futuro civili, invece... l'unica cosa è comprare dei bitcoin. Qual è la società di Musk?
No, non è di Musk. Doge. Non è di Musk, però lui
chi ha un po' di soldi. Quanto è adesso un bitcoin? 90.000
93.
Ecco. Investire tutto in bitcoin. Alberto, tutto. Cosa dici?
Ah, per me il bitcoin è una gran chiavata. Cioè a me non me lo fanno andare giù neanche
tu proprio vuoi vedere ancora,
no, io voglio vedere proprio il lingotto
l'azione proprio
e poi l'orologio, il sottostante, no, delle azioni, l'azienda come si guardava una volta.
Andiamo un attimo in pubblicità, dai, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Abbiamo capito tutto che Dream Dream sta per sveglia, ma noi abbiamo Miriam che ci sveglia tutte le mattine a suon di rock.
Sono le 9:37 minuti, adesso dobbiamo cercare di dipanare quello che di fatto è diventato un po' un vero e proprio mistero sulla vicenda del ponte sullo stretto di Messina che questo governo ha fortemente rilanciato e vuole costruire. Poco fa il ministro Salvini era ospite da Simone Spezia, se volete c'è anche un'intervista su Avvenire al presidente della società il ponte sullo stretto, Ciucci. Il tema, e risponde tra l'altro Ciucci a questa domanda sulla questione del certificato sismico per il ponte, dicendo non manca alcun via libera sismico, non manca alcuna certificazione. Il progetto è molto approfondito e ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno collaborato sia nel progetto definitivo del 2011 sia nel recente aggiornamento. Allora, noi abbiamo chiamato, lo ringraziamo, il professor Carlo Doglioni, che è il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buongiorno professore. Grazie.
Buongiorno a voi.
Qui. Perché lei, rispondendo a una lettera che le ha mandato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra, ha detto, e da qui è nato il caso, l'istituto che lei presiede non è stato coinvolto nell'attuale fase di progettazione del ponte sullo stretto. Allora ci vuole spiegare? È così. Adesso...
Eccomi.
Eccoci. È così, dice il presidente. Non è stato coinvolto, cioè conferma questa posizione, perché è un po' un giallo.
Allora, è una questione un po' proprio di come è organizzata anche il sistema nazionale. Cioè, dal punto di vista formale, la società dello stretto non ha bisogno del nostro avallo. Questo non è un dato, okay, di fatto, nonostante però ci sia. La norma istitutiva dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che assegna a questo ente di ricerca fondamentale dell'Italia per i rischi naturali il ruolo chiave di valutazione della pericolosità sismica. La pericolosità sismica è qualcosa che è sulla quale poi gli ingegneri costruiscono le infrastrutture, le case e ovviamente anche i ponti. Di conseguenza questo cortocircuito nasce dal fatto che non c'è una formalizzazione di rapporto in questo senso.
Sì, non c'è una formalizzazione. Quando si parla di alcuni ricercatori dell'istituto che hanno collaborato, io, se non sbaglio, ho letto una sua intervista nella quale le ha detto forse lo hanno fatto a titolo personale. Ma
no, allora, certamente lo hanno fatto a titolo personale. Alcuni ricercatori hanno iniziato a collaborare quando venne fatto il progetto originario all'inizio degli anni 2000, poi che si è fermato nel 2011. Noi adesso stiamo vivendo la storia recente, attuale, in cui lo stesso progetto è stato riproposto e sul quale appunto c'è questo dibattito in corso che porta a una valutazione, a mio avviso, necessariamente aggiornata, perché in questi ultimi 20 anni abbiamo imparato tantissime cose e quindi sarebbe opportuno utilizzare questo avanzamento delle conoscenze, al di là del fatto che uno voglia o non voglia fare il ponte. Se il ponte deve essere fatto, deve essere costruito in maniera tale che resista al caso peggiore che noi conosciamo.
Certo. Devo dire che il ministro Salvini prima ha detto ci sono ingegneri, esperti di tutti i tipi che stanno lavorando a questo progetto e hanno assicurato che dovesse mai, Dio non voglia, capitare un terremoto come quello di Messina dell'inizio secolo, l'unica cosa che resiste è il ponte, cioè assicurato su questa tenuta sismica. Lei, presidente, ci dice in realtà l'avallo nostro non è strettamente necessario dal punto di vista formale.
No, dal punto di vista formale non è necessario, anche se, le ripeto, l'istituto è deputato alla pericolosità sismica nazionale. Però l'atteggiamento fatalista,
cortocircuito strano questo, cioè perché
secondo me no, ma comunque da un punto di vista formale loro sono, diciamo, nel diritto di procedere come ritengono opportuno. Quello che a mio avviso è importante che si sappia è che quello che noi, a parte che a mio avviso è inopportuno agire con un atteggiamento fatalistico, non sia mai che ci possa essere un terremoto. C'era un terremoto tra 50 anni o tra 200, e come nel caso delle centrali nucleari si costruisce come se il terremoto fosse il più forte possibile e fosse
domani,
appunto, certo, in un periodo, sì, appunto domani. Di conseguenza, per un'infrastruttura che costa oltre 10 miliardi, che ha delle implicazioni sociali, economiche così importanti, a mio avviso è opportuno avere un approccio di scenario deterministico che ci dice qual è il rischio più grande che potrebbe avvenire. E allora, se si deve costruire il ponte, che se lo si costruisca in maniera tale che qualsiasi cosa succeda questo rimanga in piedi.
Sì.
Allora, quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni è che le accelerazioni del suolo, che poi sono l'effetto più grave sulle abitazioni, sui ponti, sulle infrastrutture, sono molto più grandi di quelle che noi conoscevamo in passato. e quindi l'accelerazione che è stata utilizzata di progetto è meno della metà di quella che è stata osservata in tanti grandi terremoti degli ultimi anni. È per questo che a mio avviso sarebbe opportuno rivedere il progetto quantomeno e adattarlo a quelle che sono le accelerazioni di questo tipo. Allora la risposta qual è? Dicono, il ponte è talmente lungo che questo è un problema tecnico, che ha delle frequenze molto basse, per cui oscilla con dei tempi e delle accelerazioni molto basse che non andrebbero a influire su questo. Il problema non è tanto questo, ma quanto quello che è la zona, il punto in cui vengono costruite le torri dei due sulla costa calabrese, gli ancoraggi dalle frequenze che avvengono appunto sia sulle torri che sugli ancoraggi, cosa che ovviamente è molto diversa dalla frequenza che è appunto sul lungo periodo. Non è quello il problema, certamente il problema sono queste forti accelerazioni impulsive ad alle alte frequenze. Questo è un termine tecnico che ovviamente magari molti ascoltatori non possono capire, però il problema è esattamente questo.
No, ma è chiaro che la domanda che poi si fanno tutti banale, cioè la domanda che mi faccio io, credo Alberto Forchielli, Leonardo Manera qui, è: ma se si deve fare questo ponte, cioè siamo a posto al 100% sicuri? Questo, il ministro Salvini, le istituzioni, i Ciucci dicono sì, siamo sicuri, strasicuri al 100%.
Però già questa intervista sembrerebbe dire insomma che non è così, no?
Che bisognerebbe aggiornarsi alle, e comunque coinvolgere l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, almeno ci dice il professor Carlo Doglioni, sarebbe non dovuto formalmente ma auspicabile, ecco, quantomeno auspicabile, non so,
sì, certamente noi abbiamo dato, cioè alcuni ricercatori a titolo personale hanno dato le loro opinioni, ma appunto sono opinioni non istituzionali, sono
non dell'istituto,
fatte appunto dal singolo ricercatore che magari è lo stesso che appunto ha lavorato 20 anni fa e che quindi magari non ha quella apertura di voler modificare la propria posizione, però sono scelte personali. Io devo fare l'interesse dell'istituto e che credo dell'Italia.
No, ma
quindi
lei
ha una posizione esclusivamente
a nome dell'istituto, in quanto presidente la posizione sua è chiara. Noi la ringraziamo, professor Carlo Doglioni, grazie, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Caro... Secondo te tu vivrai abbastanza per vedere il ponte?
Non lo so.
È una previsione, io penso di no, per quanto
Alberto
mi riguarda. Però
dici?
Io ho 3
vivrò
anni più di te.
Vivrò abbastanza per vedere il ponte.
Senz'altro.
È una storia effettivamente un po' antica, no?
Tu un'altra chiavata pazzesca.
Ma no, come un'altra chiavata pazzesca?
Ma
perché?
Ma abbiamo le strade piene di buche, abbiamo dei problemi di viabilità.
Eccolo il Benaltrista.
Ecco il Benaltrista. Sistemiamo prima. Uno può fare il ponte e nel frattempo sistemare.
Ma non ci sono i soldi.
È sempre
fatto questo lavoro.
Lui giustamente misura tutto così con i soldi, cioè le buche come si
ma alla
copre.
Fine torna tutto lì.
Quindi tu vedi il ponte sullo stretto, un'opera faraonica.
Un inutile.
Spreco.
Oh, spreco, sì.
Spreco di soldi. Va bene. Detto da un imprenditore, ma tu lo conosci anche Ciucci, il presidente?
Lo conosco benissimo, lavoravamo insieme a Liri.
Ah, ecco.
Lui era il direttore finanziario.
E lui ci crede molto a questo progetto del ponte sullo stretto. Sì.
Ma sicuramente sì, perché è stata l'ANAS, poi c'è stato tanti anni nella società dello stretto. Quello che ha al momento, per cui
però tu privatamente gli diresti:
no, Pietro, che chiavata.
Va bene, andiamo a traffico, fermiamoci qui.
Strade in diretta.
Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, code per incidente tra Castellanza e l'innesto con la A9 in direzione Milano. In Sicilia un incidente provoca code in entrambe le direzioni di marcia della A19 Palermo-Catania tra Villa Abate e Altavilla Milicia in entrambe le direzioni. Ci risentiamo alle 10:15, buon viaggio.
1, nessuno, 100 Milan.
It's the time of the season. love runs high in this time. Give it to me easy and let me try with pleasured hands
to take you in the sun to
promised lands
to show you.
Infatti Mattarella ha sbagliato a rispondere ad Elon Musk. Elon Musk dice quello che gli pare e Mattarella non lo deve prendere in considerazione alcuna.
Alberto dice ha ragione chi?
Ho capito.
Ha ragione l'ascoltatore.
Però è andato di fatto, Mattarella ha risposto, quindi.
Sì, ascoltando Manera.
Senti un po'.
A sinistra non vi resta che sperare che Musk e Trump litino in fretta.
Ma no, ma non è sinistra o destra, dai.
Vabbè, ma non c'è niente di male, no? Nel
ma
senso
non è,
poi
puoi sperare, cioè secondo me
non li conosco, ma vista l'indole di entrambi.
Però scusa, tu sei come i giornalisti sportivi che non vogliono mai dichiarare per che squadra tifano.
Ma io te
non c'è niente di male, no? Ognuno ha le proprie convinzioni, i propri orientamenti. Io ho sempre detto dove ho votato per anni, quindi lo sappiamo che Alessandro Milan ha quell'orientamento, arriva dai centri sociali, eccetera, eccetera.
Ma quale centri sociali? Ma non
abita
è vero.
Di fronte a un centro sociale che frequenta quotidianamente.
Questo è vero, quindi, no?
Occupato, tra l'altro.
Una fake news a metà, le tue fake news a metà, una parte vera e una parte sbagliata.
Vabbè. Continuiamo con tutta la nostra spocchia a fare la parodia di personaggi così complessi come Musk. Lui è un poveretto, si ispira a Star Wars, è quasi un deficiente. Noi dall'alto della nostra cultura
era Star Trek.
Manco ci sporchiamo le mani.
Che poi era Bezos, non era. Vabbè. No, ma tra l'altro, per esempio, ci sono due aspetti, leggevo in un retroscena di Elon Musk, che effettivamente noi non capiamo e che lui da americano, anche se è sudafricano, diciamo, da americano invece dice, cioè quando un imprenditore parla, c'è la libertà di parola in America, anche di dire le peggio cose del mondo, è rimasto stupito del fatto che ci sia stata una reazione, ma dice, ma è una mia opinione, io posso dire quello che voglio, c'è la libertà di parola. E poi ha aggiunto, siete un'autocrazia con i giudici non eletti. Perché? Perché dal punto di vista americano il giudice va eletto, questo è il simbolo della democrazia per loro. Per noi un giudice eletto, cioè il giudice democratico, repubblicano, sembra un po' una follia. Sono culture diverse, ma tu sei contento di Trump o no? Non ho capito.
No. Carità.
Tu avevi detto che volevi Kamala?
Sì, però. Certo.
E la Cina che tu conosci come ha reagito? Finora sono così, stanno ad osservare sulla riva del fiume.
La Cina primo prepara delle contromisure ai dazi molto pesanti. Perché se li aspetta, quindi è pronta, però spera di negoziare Taiwan.
Contromisure, cosa vuol dire le contromisure ai dazi? Cosa potrebbe essere?
Potrebbe essere il blocco di alcune forniture strategiche, terre rare, queste cose qui, materiali preziosi.
E sappiamo che la Cina controlla, non so se il 90% delle
terre rare, componenti preziosi anche, non solo materie prime, ma anche componenti.
E poi Taiwan, che secondo te è la futura guerra certa, così ci hai sempre detto.
Invece... loro sperano di negoziarla con Trump, perché Trump non ha questa visione, non ha una visione raffinata della posizione americana nel mondo, capito? Questa visione transazionale, tutto orientata al commercio e alla ricchezza, non apprezza l'importanza della posizione americana in Asia,
cioè
di
anche
quanto sia importante avere degli alleati,
okay.
Capito?
Soprattutto non gli interessa fare le guerre, cioè non
gli interessa fare le guerre e non... il grande punto di forza dell'America è che ha centinaia e centinaia di alleanze in tutto il mondo, ha base in tutto il mondo, alleanze consolidate, cosa che la Cina non ha. È un punto di forza. Se incomincia a mettere i dazi sull'Europa, si smena l'Europa. Se molla Taiwan, perde anche Giappone, Corea, Australia e Filippine. alla fine si ritrova solo. L'America sola non ce la fa, è una visione però, troppo ristretta.
Ma non è da anni che l'America sta un po' perseguendo questa politica, per esempio col ritiro anche dall'Afghanistan, cioè di essere un po' meno presente sullo scenario mondiale?
L'idea del MAGA.
Sì, l'idea che l'America non possa più da solo reggere il peso dell'ordine mondiale c'è, e parte dai tempi di Trump e di Obama. Però lo strappo di un Taiwan sarebbe pesante, come lo strappo sull'Ucraina sarebbe pesante, e l'America si ritroverebbe di fatto senza alleati, perderebbe l'Europa, perderebbe il Giappone, insomma una cosa grave sarebbe. Lui queste cose non le apprezza, non le capisce.
Non le capisci?
No.
No. Make America Great Again.
Ma sì, America Great Again, insomma, a chiacchiere. No. Ha delle incoerenze incredibili. Da un lato vuole rilanciare l'economia, vuole rilanciare la produzione industriale in patria, sì, mettendo i dazi, e dall'altro vuole bloccare l'immigrazione. Ma chi ci va a lavorare nelle nuove fabbriche che si creeranno in America? Gli unici che vogliono fargli operare in America sono gli immigrati.
Fermiamoci su questa domanda che non ha risposte, secondo Alberto. La seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, dopo il giornale radio con Alberto Forchielli, qui e altri temi. Stai con noi.
Buonasera a tutti, e inizio scusandomi per il fatto che siamo
Nessuno. Nessuno. 100 Milan.
Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones.
Si è arrivato tardi per comprare i bitcoin, i Doge, Shiba e compagnia bella. È 2 anni che ve lo dico, svegliatevi.
Ma come? Si è detto Forchielli che sono... Cos'è che sono?
Una chiamata pazzesca.
Così.
Mattarella ha risposto perché il silenzio del governo era assordante.
Tra l'altro ha risposto su X. Cioè, ha risposto il Quirinale, è intervenuto sul social di Elon Musk.
È Star Wars, il nuovo film della Microsoft.
Vabbè, allora devo dar lettura. No, c'è un messaggio ancora, un ascoltatore.
E io che pensavo che Star Wars lo potesse dire solo Manera.
Dispiace vedere che gli ascoltatori hanno questa opinione di me, come... Vabbè, non importa.
No, allora sapete tutta questa polemica? C'è questa polemica intanto del film che vede protagonista Liliana Segre e che in un cinema di Milano, l'Orfeo di Milano, non verrà proiettato perché il titolare dice: non sono per nulla antisemita, cioè è anche stucchevole che uno debba precisare sempre non sono per nulla antisemita, io lo voglio credere assolutamente, ma dice: avete visto la situazione? E io ho paura. Se arrivano poi i pro-PAL, cioè i pro-Palestina, che mi fanno qualcosa, mi sfasciano il cinema, io cosa faccio? Chi me lo paga? Quindi sì, ho paura, che è un tema interessante, cioè di questo imprenditore dice: io devo far quadrare i conti qui, e quindi non ho niente, anzi lo vedano tutti questo film, il concetto è dire non nel mio cinema perché ho paura. No, mi è venuto in mente allora invece del murale che è stato danneggiato, quello di Liliana Segre e anche della donna iraniana, quella che si è tolta i vestiti, è rimasta il regista in mutande, è stata poi portata via, non si sa dove sia. Perché l'autore di questi murales è Alessandro Palombo, è un artista molto, molto quotato. Noi l'abbiamo cercato, lui non rilascia interviste, però gli abbiamo fatto due o tre domande. Posso leggere la sua posizione ufficiale che ci ha detto su queste vicende. Lui parla di azioni politiche, cioè la cancellazione dei murales, ben organizzate e studiate, che vanno avanti da anni. Non è vandalismo di strada, sono tantissime le opere distrutte in questi anni. Quando ho realizzato il murale con Marge Simpson che si tagliava i suoi capelli iconici in sostegno a Mahsa Amini in Iran davanti al consolato a Milano, la mattina sono usciti tre uomini vestiti di nero, probabilmente funzionari della sicurezza interna del consolato, e alcuni di loro correvano con i cellulari in mano per filmare i reporter che facevano video all'opera. La questione è semplice: chi dà a questa gente, dice Alessandro Palombo, la libertà di pensare che possano comportarsi nel nostro paese come se fossero in Iran? Ci sono responsabilità e io ho ricevuto e continuo a ricevere minacce di morte. Ai movimenti islamici non vado simpatico e a genio, ma nell'ultimo periodo anche da italiani. Riguardo invece al murale di Liliana Segre danneggiato, dice: sono segnali duri, sono contraddizioni. Queste opere non fanno che mettere a nudo le contraddizioni della nostra società. La senatrice è rimasta scioccata dallo sfregio. Comprendo la profondità delle sue parole quando ha detto: mi hanno tolto il volto, l'identità, mi hanno lasciato il numero. E poi anche il murale alla donna Aodariei iraniana. Donne che sono un simbolo di forza e resilienza, il loro coraggio significa speranza. Insomma, questo ci ha detto Alessandro Palombo, che ringraziamo il suo staff. Sono parole, come dire, che ci ha mandato per iscritto, perché non rilascia interviste, lui parla con la sua arte. Però questo è. Allora, la seconda ora di
uno sono... Scusa, io trovo che pur nella problematicità di questa situazione, però ci sono dei segnali positivi, nel senso che l'arte torna a essere nella società, dentro alla società, certo, poi ovviamente non nel modo migliore, però in un periodo anche storico in cui l'arte è vista soprattutto come decorazione. Ecco, invece
è
il fatto che
politica,
l'arte
è battaglia
sì,
politica,
e che comunque sia all'interno di un dibattito sociale, magari nel modo sbagliato, però comunque vuol dire che l'arte ha ancora qualche ruolo, può avere ancora qualche ruolo all'interno della società, no?
Io invece vorrei fare questa provocazione ad Alberto Forchielli riguardo un altro tema, l'intelligenza artificiale, che tu amerai, straordinaria.
Amo.
Oggi viene intervistato Marco Trombetti, che tra l'altro è italiano, ha fondato Translated, è un software che traduce, e dice: ora faremo le traduzioni in 200 lingue superando gli umani. Saranno sempre più accurate le traduzioni, meglio anche dei traduttori. Io non lo so, viva il progresso, cioè Alberto, viva la tecnologia, però non c'è sempre un pizzico di mestizia quando si leggono queste cose, cioè imparare una lingua è anche bello.
No. Ma puoi impararla, sì, non è che ti obbliga adesso.
Che ti serve?
Ah, non serve, difatti il liceo linguistico può essere chiuso.
Eccolo lì. Cioè uno studia anni e anni la lingua, uno finito. Dice ma io ci ho Translated.
Sì, è poi vero che ci vogliono le persone che seguano queste traduzioni, per cui non è così drammatico l'impatto, però le traduzioni che fa Trombetti con Translator sono assolutamente magiche.
di qualcosa a te, ma non lo metto in dubbio.
Ha fatto le traduzioni dei miei cartoni, sai, quei cartoni.
Ah, lui?
Sì, ha fatto lui la traduzione dei miei cartoni, dove, per esempio, ma no, il problema è questo: me li traduce, ma con la mia voce.
È chiaro, è l'intelligenza artificiale.
Capito? Ossia, ci sono io che parlo giapponese.
È una cosa. Sì, beh, certo, quella è una.
E tenendo.
Cosa ormai
tenendo.
Usuale.
Tenendo. Li traduce tenendo, siccome sono cartoni, non è che in alcune lingue la traduzione è più lunga, in altre è più corta, però tenendo la stessa lunghezza.
Questo è
una cosa incredibile.
Quando tutto visto questo in due secondi, fai un click.
Questo per due lire, 10 lingue, 1000 euro.
Leonardo, di qualcosa
non
tu,
è possibile,
di qualcosa tu,
insomma,
ribellati,
forte.
Ribellati.
No, non mi ribello, genio.
Perché invece, sì, nonostante quello che tu pensi, queste sono applicazioni in qualche modo tecniche, no, dell'intelligenza artificiale, alle quali io sono completamente favorevole.
Vabbè, ma allora i doppiatori, i traduttori, no? Cioè,
ma no, perché
faranno altri lavori, Alino, faranno altri lavori, per il mondo deve andare avanti. Questo è un paese che in 30 anni non ha avuto aumenti di produttività, capito? Con questa logica.
E vabbè.
Io vorrei un'applicazione dell'intelligenza artificiale per cui posso parlare non so se esiste già, direttamente in una lingua straniera facendomi capire. Non so se c'è già qualcosa di simile.
Ci sarà, forse.
No, se tu parli dentro lo smartphone, sì che c'è.
Cioè, io parlo dentro lo smartphone,
e esce il giapponese.
Ma probabilmente
sì.
Lo stesso Trombetti lo fa.
È questa cosa che ha annunciato.
Sì, sì. Cioè, lui, tu parli in un'applicazione, l'applicazione ti restituisce con la tua stessa voce o con una voce, come dire, di una persona.
E quindi il mio interlocutore sente in quel momento nella sua lingua?
Forse è una traduzione, forse consecutiva nel giro di pochi secondi. Ecco, comunque.
Ma questo è bellissimo. Perché per esempio quando sono andato in Spagna ho imparato desculpe, ecco. Però oltre a desculpe, quando devo chiedere un'indicazione c'è un desculpe e dopo, habla, mi dice habla, desculpe cosa? Invece con l'intelligenza artificiale se esiste questa
applicazione, dice, ma scusa, ma imparare le lingue non servirà più, chiedono a Trombetti, si impareranno per comprendere le altre culture, non per le comunicazioni di ogni giorno. Vedi?
Esatto. Questo è bellissimo, però dai, adesso bisogna dire.
È bellissimo.
È l'esperanto, è il vero esperanto, l'intelligenza artificiale.
Sì, assolutamente. Io trovo che sia l'applicazione dell'intelligenza artificiale alle lingue è miracolosa, perché ti permette di. Tu col tuo smartphone puoi fare il giro del mondo senza sapere l'inglese,
senza sapere l'inglese. Fino a quando probabilmente il rapporto,
il cinese.
Sì, fino a quando il rapporto non diventa più intimo, perché poi a un certo punto quando
devi metterci lo smartphone,
sì. L'appoggio sul cuscino, fa lo stesso.
Oppure puoi usare le tue trombette per farti capire.
Sì, già trombetti, vabbè.
Andiamo al traffico, scusate, chi ci ha seguito in un'altra puntata capirà.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Donkey,
to the dog.
Don't be a jerk,
to the dog.
What should you work for?
Milan, il ponte in Sicilia lo vuole solo Salvini per il suo ego smisurato. I siciliani, quando tornano in Sicilia per le vacanze, vogliono salire sul traghetto e mangiarsi il primo arancino della vacanza.
Arancino o arancina? Perché No, 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 non fate questa faccia che ho visto l'altro giorno, una sfida da Geppi Cucciari tra Pif e una cittadina, Pif è palermitana, una cittadina di Catania, se le davano di santa ragione su Arancino e Arancina. Tu, Pietro La Corte, di che filosofia sei? Arancina. E lui diceva, ma non è un'arancina, ma è un arancio piccolo, Arancino! L'arancio, sì, vabbè, sì, diceva l'arancia, arancina, sì. E invece, e perché dicono arancino? Vabbè, so. se le davano di santa ragione. Vabbè. Rotonda l'arancina e arancino a punta, vabbè. Allora, adesso abbiamo una storia che è il sogno di Alberto Forchielli che si materializza, perché caro Alberto, ti voglio presentare una 34enne ricercatrice nell'ambito della chimica che ha lasciato la Puglia per andare a vivere in Finlandia. Si chiama Rossella Greco, buongiorno Rossella, grazie di essere qui con noi.
Ciao, buongiorno, grazie a voi per avermi invitato.
La città è Oulu, Oulu, come si pronuncia esattamente?
Guarda, questo è un mistero ancora, comunque dovrebbe essere Oulu.
Oulu. Si leggono tutte le lettere. In Finlandia, uno dei paesi si dice più felice al mondo, no? Perché, cioè, abbiamo letto la sua storia sui giornali, perché in Italia le opportunità come erano?
Beh, io in Italia diciamo che non avevo grandissime opportunità, soprattutto per il gruppo di ricerca in cui mi ero trovata, purtroppo, diciamo che spero che non tutti siano così sfortunati come me da lavorare con i vecchi professoroni delle università italiane che, tra l'altro, a parte non darti dei contratti ottimi, ti maltrattano anche. Quindi ho deciso, dopo questo, diciamo, questa situazione che non mi rendeva felice, ho detto forse proverò ad andare via, perché qui comunque, vedendo anche i miei colleghi che avevano avuto purtroppo delle storie un po' tristi, dopo 10 anni in quel laboratorio non erano riusciti ad avere nessun contratto a tempo indeterminato o almeno un contratto dignitoso, e quindi avevano dovuto lasciare la ricerca. Quindi ho detto, ma perché io devo arrivare a questo punto? Io sono una persona che non vuole essere infelice, quindi ho detto, io cerco la felicità e me ne vado, basta.
E me ne vado,
quindi sono andata prima in Spagna. Uh-huh. Sì, sono stata prima in Spagna e poi dopo la Spagna ho detto, ma vediamo com'è, dove fa più freddo. E sì, sono venuta in Finlandia.
No, è interessante perché Alberto Forchielli ha scritto vari libri, uno storico è Muovete il culo, riferito proprio ai giovani, che non è un insulto, ma è un incentivo, no, Alberto, a cercare altrove.
Certo.
Quella soddisfazione professionale che in Italia non c'è, ma non ho capito perché, Rossella, qualcosa ci ha detto i professoroni, cioè qual è la più grande differenza professionale tra Finlandia e Italia che ha notato?
Allora, posso parlare per il mio lavoro specifico, innanzitutto la lunghezza dei contratti. In Italia, come postdoctoral researcher, che è la mansione che io ho in questo momento, abbiamo tendenzialmente, molte persone hanno contratti di un anno. Non voglio generalizzare, però era quello che succedeva dove lavoravo io, quindi un anno non fai niente, non puoi guardare al futuro, mentre qui già abbiamo contratti di 3 anni. E a parte questo, è proprio la nazione organizzata in maniera diversa, perché nonostante tu abbia un contratto a tempo determinato, comunque sei più rispettato, perché si considera che tu riuscirai a trovare altro, quindi puoi comprare una casa, puoi comprare una macchina, non c'è nessuno che ti dice no, tu non sei degno di vivere come vorresti vivere. Quindi questa è una delle più grandi differenze, avere dei contratti più lunghi e poi chiaramente avere più
fiducia,
più adeguato,
si può dire,
alto.
Fiducia sociale,
esatto.
E anche lo stipendio.
Che rapporto, sì, c'è tra lo stipendio, sì, finlandese e quello italiano?
E allora, come postdoctoral researcher in questo momento dovrebbe essere più o meno, guadagno un terzo in più. Vabbè, in questo momento ho una borsa di studio europea, quindi guadagno quasi il doppio di un postdoctoral di un ricercatore italiano. Però normalmente qui la media è un terzo in più rispetto.
E invece il costo della vita?
Ma guardi, io che sono pugliese e adesso diciamo che la Puglia è il boom del turismo, quando torno in Puglia dico: ma è normale che io pago quanto la Finlandia? E non sto esagerando, andare a fare la spesa in Puglia certe volte mi costa quanto in Finlandia. Soprattutto abbiamo notato, forse d'estate, non penso che ci siano dei rincari estivi, però noi ci siamo più d'estate, e l'ho ricollegato magari al fatto che adesso ci siano più turisti, che è una meta un po' più, diciamo, che acchiappa più gente, quindi chiaramente magari si siano un po' pompati i prezzi anche da noi, non lo so, però il costo della vita non è così tanto differente, non è di certo un terzo in più.
Molto spesso si dice anche conciliare la vita familiare con la vita lavorativa. In Finlandia, se ho capito, anche questo, visto che lei ha fatto un figlio, questo tipo di conciliazione con marito, il figlio, è molto più semplice in Finlandia che in Italia, se ho capito bene.
Sì, innanzitutto perché adesso da qualche anno hanno cambiato le leggi, e quindi adesso anche il padre ha lo stesso numero di giorni di parental leave, di paternità,
sì, congedo parentale.
Ci sono i giorni di maternità, il congedo parentale. Quindi praticamente anche già se pensiamo a questo è un aiuto, perché quindi la madre può rientrare a lavoro, e quando la madre rientra a lavoro, se il padre lo reputa opportuno, resta a casa con il figlio. Altrimenti c'è comunque l'asilo dove tu puoi portare tuo figlio, e a parte tutto, cioè l'asilo dove lo puoi portare a 9 mesi, ma a parte tutto, parlando dell'equilibrio, come non so, avevo già menzionato in un articolo che sta girando in questi giorni, qui il punto è che non siamo molto giudicati sulle ore lavorative che facciamo, mentre in Italia, almeno dal punto di vista della ricerca, se non esci alle 8 dall'università, oh mio Dio, è uscito alle 4, non lavora abbastanza.
E su questo Alberto Forchielli punta molto, è la produttività che conta, non gli orari.
Ma certo.
Non gli orari di lavoro.
Però sono sorpreso, Rossella, di solito i multipli degli stipendi sono più alti del 30%.
Vabbè, ma lo sapete con la ricerca.
Già.
Purtroppo avete preso un esempio proprio, cioè il mio lavoro è così magari un po' più raro di altri. In realtà non siamo rispettati quanto dovremmo, perché diciamo noi siamo il settore quaternario, non quelli che generano cose che non si vedono al momento, ma si vedranno in futuro.
E suo marito cosa fa?
Dire un po' di più. Mio marito fa il corriere.
Il corriere, cioè
lavori completi.
Sì.
Consegna pacchi, il poco fa lettere.
Ed è italiano.
Sì,
dello stesso paese, ci siamo conosciuti tanti anni fa in Puglia, sì.
Beh, quindi suo marito l'ha seguita senza problemi, si è collocato.
Sì, chiaramente, cioè, siamo un esempio in tutti i sensi sbagliati.
Suo marito ha seguito lei dopo che lei si era già trasferita in Finlandia, quindi?
No, in realtà è stato lui a spingere a venire in Finlandia, perché io vivevo in Spagna e lui mi ha detto: no, basta, dobbiamo andare in un posto dove sei più rispettata, dove possiamo stare più sereni, più tranquilli. E quindi lui in realtà ha iniziato a cercare posizioni
quindi
lavorative.
È un uomo lodevole da questo punto di vista, cioè apprezzabile
sicuramente. È tantissimo.
Può dire
io
che
dico
allora
che
ci sono ancora
coraggioso.
Degli uomini apprezzabili, che è una rarità sentirsi dire queste cose.
No, l'ultimo aspetto è questo, ma l'asilo costa, perché o fa parte del welfare sociale?
Allora, insomma, chiaramente ci sono un po' i titoli a chiappa lettori in cui si dice che l'asilo non costa, a volte si pensa che, cioè, magari qui non costa niente, invece qui tutto costa, però la cosa opportuna e positiva è che tutto costa in base al tuo stipendio, quindi io adesso l'asilo lo pago, ma comunque avendo uno stipendio un po' più alto della media del ricercatore normale pago un po' di più, ma quando magari tornerò a un altro stipendio pagherò un po' di meno, però comunque si paga in base allo stipendio, quindi se guadagni 1.000 euro al mese non paghi, perché 1.000 euro qui non è nulla.
Beh, Rossella Greco da Oulu, grazie per essere stata con noi, 34enne di Acquaviva delle Fonti, ma è andata in Finlandia, vedi.
Mandiamo il look e la cosa in cui dice che ci sono degli uomini ancora apprezzabili. da questa conferma
in
che è una cosa rarissima sentirselo dire.
Andando alla borsa, vi leggo il messaggio di Angela: faccio la traduttrice da 20 anni, sono terrorizzata. Ecco, voi togliete il posto di lavoro, tu Leonardo,
ho capito,
e tu Alberto.
Ho capito, in alcuni settori l'intelligenza artificiale picchierà più che altri, ci si troverà il modo di ricollocarli, però purtroppo
il mondo va avanti, il mondo
un
va
paese avanti. Che ha la natalità negativa come la nostra, l'unica possibilità per crescere è l'aumento di produttività. E l'unico strumento che io possa pensare che ci possa dare un po' d'aumento di produttività nei prossimi 10 anni è l'intelligenza artificiale.
Eccolo lì. Applichiamola alla borsa, cara Deborah Rosciani.
Guarda, magari almeno mi togliessero qualche collegamento, sto sempre qua davanti.
È vero.
Che brutto carattere.
La polemica. Vai allora. Brutto carattere. Doppio collegamento, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Like a cat that's playing with the ball of twine that you call my heart. Oh, but baby, is it so hard to tell the two apart? And so slowly you unwind me until I fall apart. I'm only living for the hour that I see. I don't wanna be no other place till the end of time. You'll be on my mind.
Mi hanno detto arancino solo per dire il contrario di quello che aveva detto Palermo, mica peraltro, perché i catanesi sono sempre più furbi degli altri.
Mi meraviglio di voi che non avete ancora capito che i soldi per costruire il ponte ora li metterà Musk.
Nera potrà dire e melanzane imbottunate melanzane in giapponese.
Vabbè, questa è una caratteristica molto italiana, che al nord sono melanzane, come è corretto che sia, e invece al sud si dice melanzane, però in italiano è mela con la A, melanzane. Però ho avuto la conferma anche l'altro giorno al bar Jimmy, c'era una signora napoletana e lei diceva melanzane. Questo.
Sì, che c'hai Alberto? Melanzane, ma che sei in onda?
Cos'è? No, non te lo dico.
Non dire cose sconvenienti, cioè. Ma oggi tra l'altro ho aperto la stampa, ho trovato un'intervista a Alberto Forchielle, ma non so se posso chiederti qualcosa, perché tu sei di Imola e quindi si vota in Emilia Romagna, ma non so, non, porca miseria, non so se posso, potete farmi un consulto legale, posso chiedergli qualcosa sulle elezioni in Emilia Romagna? Siamo certo, in regime? No, non lo so.
Sì.
Sì, sì, così ha detto Pietro La Corte, ha fatto dire
Draghi. Ha detto
sì,
il presidente Draghi.
L'ha detto Draghi. Vabbè, si vota in. Ma tu voti? Sì.
Sì, certo che voto.
Ah, va bene. Non voti Dream Dream? No, non ancora non.
No, voterò De Pasquale comunque.
Ah, va bene. Va bene. Cosa pensi della... Ho letto che hai detto che è stata una campagna elettorale deprimente. L'hai detto tu?
Sì, no? Non c'erano grandi argomenti. Sai, si attacca molto questa giunta per il dissesto idrologico, queste cose qui, ma sono tutti elementi imprevedibili.
Sì, sì. Però è interessante, cioè tu rimani, come dire, zoccolo duro centrosinistra nonostante i tuoi interessi finanziari, economici, mondiali.
Ma sì, Drin Drin è di centro. Perché
ecco,
non
appunto,
è che apprezza.
Ecco, come la collochiamo? Drin Drin.
Ah, Drin Drin è centro. A sinistra sui temi diritti civili, immigrazione, queste cose. A destra sulla politica economica.
Perfetto.
Sei un liberale, quindi, partito liberale di una volta.
Sinistra più destra da centro, ecco.
Sinistra più destra da centro, ma noi siamo molto pragmatici, eh. Noi abbiamo alcuni progetti molto importanti, soprattutto la politica innovativa in Italia che deve essere sbloccata, l'immigrazione, lo stato sociale, però stiamo con chi approva le nostre proposte, non importa di che colore il gatto, basta che prenda i topi.
Però questa è una posizione che in
slogan
Italia...
aspetta, lo vedo già nei manifesti. Non importa di che colore il gatto, basta che prenda i topi. Ma chi sono i topi? Scusa.
Ma questo era il vecchio slogan di Deng Xiaoping, quando aprì la Cina al mondo nel 79. Sì.
Questo l'ho dimenticato. Cioè, prendono il motto della Cina comunista. Sì. Leonardo, scusami.
No, dicevo che questa posizione, che secondo me assomiglia un po' a quella del Partito Liberale di una volta, forse oggi è assimilabile un po' ad Azione, di Calenda, insomma, ecco, in teoria avrebbe molto potenziale elettorato, poi nella pratica dei fatti riceve sempre pochi consensi.
Ma
le elezioni.
Calenda e Renzi hanno preso anche l'8%, potevano, poi ha litigato come cani, però non, ci vogliono dei partiti più strutturati, meno personalistici, meno...
però anche il vecchio Partito Liberale aveva pochi punti, 2%.
Ci vuole un appeal un pochino più nazionale popolare.
Ma sei sicuro che non serve? Perché anch'io sono dell'idea che debbano prevalere le ideologie, le proposte, ma gli italiani invece vogliono identificare con delle persone.
Sono stanchi gli italiani di questo, sono stanchi, sì. Infatti,
dici?
Sì,
forse però quelli stanchi non vanno a votare.
Guarda, gli italiani hanno votato per 30 anni Democrazia Cristiana, che era la quintessenza del partito di centro.
Ma è un po' cambiata la situazione, sì.
Ma c'è un assenteismo del 50%, scommetti che se fai un partito di centro fatto da gente per bene, non necessariamente proveniente dalla politica, pieno di idee concrete, pieno di proposte concrete, fatto da giovani.
È quello che sta tentando di fare un po' Tajani, mi sembra, no? Con Forza Italia.
È solo che lui si chiama Tajani.
Cosa vuol dire questo?
Mai, poi dopo c'ha l'imprimatur di... Bah, adesso ha fatto una proposta pazzesca, ha proposto di rifare il bonus al 65%. Cioè, poi c'è l'impronta dei Berlusconi lì sopra, per cui
È marchiato comunque Forza Italia,
ma
non
deve
è una novità, tu dici.
L'ombrello dove dice il padrone.
Ecco, il padrone non c'è più.
Sì,
non c'è più,
ci però. Sono scatenati contro le tasse sui sovrapprofitti, che peraltro non è cazzata, però ci sono scatenati perché dava un fastidio a Mediolanum. Insomma, non è un partito autonomo indipendente.
Invece Alberto Forchielli dice: con questo drin drin possiamo andare a pescare là dove c'è grande astensionismo, se ho capito bene, molta gente che è un po' sfiduciata,
certo.
Non vota più, e voi puntate con delle
ma
proposte.
Ma pensa
concrete.
Che noi abbiamo detto ai ragazzi, alle persone, se volete contribuire fattivamente mandateci il curriculum. Abbiamo avuto migliaia di curriculum, ma di una qualità altissima. Ragazzi anche dall'estero, bravissimi.
E ma adesso, perché un ragazzo dall'estero deve venire a fare politica in Italia? In Parlamento?
Perché, no, cioè. Perché a parte che si votano i rappresentanti all'estero, però hanno nostalgia, vorrebbero fare qualcosa, non sono felici di essere dovuti andare via, hanno dovuto emigrare controvoglia.
Vabbè, movimentodrindrin.it, voi mandate i curriculum lì, i curricula, anzi plurale, e lì trovate tutte le informazioni. Dai, dobbiamo andare al traffico.
Buongiorno Milan.
La passione si sente. Ricordatevelo.
Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan. Con Leonardo Manera.
Vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo. Surprise, a single tear drop falling from your eye. I don't know why I run away.
Gagnuccio Milan.
Sì. Molto bene, allora vogliamo per concludere questa puntata con Alberto Forchielli che è venuto a trovarci in studio, regalargli un momento di poesia pura, di fiabe pure, di favole pure con un
buongiorno
nostro personaggio.
Buongiorno a tutti, sì. Sono il clown Neronello, l'amico dei bambini. Buongiorno.
Attento,
il
già,
mio lavoro
già
non
ride,
verrà mai
già ride, già ride.
Non verrà mai soppiantato dall'intelligenza artificiale, il mio lavoro da clown è insostituibile. Infatti io esco da casa mia già truccato da clown e appena arrivo nella casa dove ho la festa faccio subito una bella battuta per i bambini. Ad esempio, due architetti si incontrano e uno chiede all'altro: hai dei lavori? E l'altro risponde: no, ma ho dei progetti. Appena detto questa bella battuta perfetta per i bambini, un bambino, cane figlio del demonio, ha preso una teglia infuocata dal forno e me l'ha lanciata addosso. Allora gli ho detto: bambino cane, vuoi fare una cosa davvero divertente?
Scusa, come?
Bambino cane, mi rivolgo così al mio pubblico. Bambino cane, vuoi fare una cosa davvero divertente?
Sì.
Accendi il frullatore alla massima potenza e mettici dentro una mano. Anzi, entrambe. Stava per succedere l'irreparabile quando è arrivata la mamma di questo bambino cane e mi ha detto: clown Neronello, ti ho sentito parlare di massima potenza. Vuoi farmi vedere cosa sai fare tu sotto le lenzuola?
No, ma come?
Beh, questo è uno dei motivi principali per cui faccio il mio lavoro da clown, per intrattenermi con le mamme, libere da ogni impegno. Siamo andati nella sua camera, ci siamo divertiti per un po', ma poi è scaduto il mio tempo, allora sono tornato dai bambini per raccontare loro una delle mie favole, le favole del clown Neronello.
Vediamo, sentiamo un po'.
C'era una volta in un regno lontano una principessa che non sorrideva più. Da quando una strega malefica aveva catturato il suo amore, che era il principe Corazio, lei era sempre triste, nonostante tutti a palazzo provassero a tirarla su di morale. Ma balli e banchetti non servivano a nulla di fronte a tanta infelicità. Un giorno, mentre stava passeggiando in solitudine tra i giardini reali, la principessa inciampò in una corda e cadde, finendo in un cespuglio di rose. Attirato dalle grida, il giardiniere, Ortodonzio, così chiamato a causa della sua dentatura complessa, accorse in aiuto della giovane. «Mia principessa, cosa ti è successo?» disse Ortodonzio. «Hai i polpacci pieni di spine, aspetta che te li tolgo». La principessa provò ad alzarsi da sola, intimandogli di non toccarla, ma era troppo ferita per camminare e si riaccasciò a terra. «Da qua!» disse Ortodonzio, scrollando la testa. «Va bene che voi ragazze dovete sempre dimostrare di cavarvela da sole, ma in questo momento la tua gamba sembra un cactus». E fu così che avvenne il miracolo. Dopo mesi di tristezza assoluta, la principessa finalmente sorrise. Ortodonzio ricambiò, lasciando la giovane sbalordita, perché non aveva mai visto così tanti denti in una bocca sola. Quindi Ortodonzio la riaccompagnò a casa. Giunti a palazzo, i due trovarono sulla porta il principe Corazio, che era appena stato liberato dalla strega. «Sono tornato, mia amata!» disse il principe.
«Grazie, ma non mi interessa più. Ho pianto per mesi per un deficiente che si è fatto catturare da una strega», rispose la principessa. Quindi ordinò alle guardie di gettare Corazio nel fossato dei coccodrilli e poi guardò negli occhi Ortodonzio. «Tu invece mi hai salvato e ora, se vuoi, diventerai mio sposo».
«Se voglio? Certo, mi piace questa tua intraprendenza, tipica delle giovani principesse», rispose Ortodonzio. E fu così che Ortodonzio e la sua principessa vissero sempre felici e contenti. Bambini, qual è la morale della favola? Se amate con sincerità, ma disgraziatamente venite catturati da una strega malvagia, finirete nel fossato dei coccodrilli. Se invece tendete una corda vicino a un cespuglio di rose, in modo che una principessa ci cada dentro e si faccia malissimo, poi la soccorrerete, la sposerete e vivrete per sempre felici e contenti. Questa è la morale della favola, cari bambini. Arrivederci con la prossima favola e le prossime avverture del clown Neronello, l'amico dei bambini.
Vabbè, l'amico dei bambini. Caro Albertone Forchielli, noi... attenzione, arriva, ho 31 anni, 4 figlie, lavorato all'estero 2 anni, ma non sono laureato, potrei essere preso in considerazione per un ruolo nella vostra associazione Dream Dream?
Assolutamente sì.
Scrivi a fondazionedreamdream.it, no, come si
Movimento
chiama?
Movimentodreamdream.it.
Movimentodreamdream.it e poi vediamo. Caro Albertone, ti ritroviamo alla prossima.
Molto volentieri. Mi piace sempre molto venire qui.
Fai il bravo, mi raccomando, con i tuoi giudizi sferzanti a volte, ma non ti criticano tanto. Tipo Ciucci non ti chiamerà dopo da amico a dire: "Ma cosa hai detto tu sul ponte?" Che è una chiavata
pazzesca. No,
non ti chiamano.
Ma no, ma lo sa anche lui.
No, non è vero, non mettere in bocca parole. No, fermiamoci qui, dai. Ciao, a domani.
Ciao.
Buon pomeriggio a tutti.